Maria, un carissimo affettuoso saluto a tutti voi, i nostri radioascoltatori. Benvenuti anche stasera in nostra compagnia per questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. E oggi vorremmo rivolgere la nostra attenzione all'importante solennità che andremo a celebrare tra pochi giorni ormai, e precisamente domenica 29 settembre, una festività dedicata ai Santi Arcangeli, ma con una venerazione particolare, come stabilito dal calendario tradizionale tridentino, in maniera specifica per San Michele Arcangelo, quindi per il glorioso principe delle milizie celesti, il condottiero delle armate angeliche nel costante combattimento contro le forze diaboliche infernali e quindi il baluardo incrollabile eretto a difesa della cristianità nella Santa Chiesa Cattolica per la protezione delle anime dagli assalti del demonio. E vi parleremo dunque della devozione al Santo Arcangelo Michele, di come essa vive oggi nel nostro tempo e di come si è manifestata, attuata e sviluppata attraverso i secoli, con la diffusione dei luoghi di culto a lui dedicati e con una speciale menzione del santuario di Monte Sant'Angelo sul Gargano, con le relative apparizioni e consacrazione compiuta dallo stesso San Michele, tanto da far meritare a questo santo luogo il titolo di Basilica Celeste, proprio per il fatto di non essere stato consacrato da mani d'uomo. E per mettere ancora meglio in evidenza l'importanza della devozione a San Michele e anche la necessità assoluta di ricorrere a lui, invocando il suo aiuto massimamente nei momenti della tentazione, quindi nel nostro combattimento interiore, vi parleremo della devozione straordinaria che ebbe per l'arcangelo il santo del Gargano, ovvero Padre Pio da Pietralcina, il quale ebbe davvero un legame intimo e profondo con San Michele, che da parte sua lo protesse e lo sostenne in tutta la sua vita, nelle durissime prove e persecuzioni da parte del maligno che dovette affrontare, assumendo nei suoi confronti propriamente il ruolo autentico di angelo custode. Potremmo dire proprio a buona ragione che Padre Pio aveva come angelo custode proprio San Michele Arcangelo anche. E vedremo, come vedremo, San Michele gli salvò anche la vita quando era bambino e Padre Pio raccomandava caldamente e costantemente a tutti i suoi figli spirituali di pregare sempre San Michele e di pregarlo per lui, che peraltro si recò molte volte allo stesso santuario di Monte Sant'Angelo in bilocazione, di persona invece una volta sola. E precisamente l'anno prima di ricevere l'impressione delle sante stimmate, delle sacre stimmate. Si può dire quasi che, sebbene avesse una immensa devozione anche per San Giuseppe, a cui sappiamo si deve la cosiddetta protodulia, ovvero la devozione prima rispetto a tutti gli altri santi e seconda sola a quella che si deve avere per la Madonna, per la quale invece si parla di iperdulia, ovvero la devozione più alta e impareggiabile in assoluto. E nonostante questo, dicevo, si può dire che il legame personale di Padre Pio con San Michele Arcangelo abbia superato persino quello che aveva con San Giuseppe, rimanendo per l'appunto secondo solamente a quello che ebbe, a quello che coltivò con la Santa Vergine Maria. E questo legame così intenso e speciale si manifesta oggi anche con la vicinanza dei giorni in cui ricorre la memoria liturgica dei due santi. A meno di una settimana di distanza, infatti, la festa di San Pio da Pietralcina è caduta proprio ieri, il 23 settembre. Parleremo di tutto questo con Carlo e Maria Sole, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Ave Maria, buonasera ragazzi. E avremo naturalmente la presenza del nostro caro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre Giampio.
Ave Maria, grazie, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei, padre. E andiamo dunque a cominciare partendo proprio dalla storia della devozione a San Michele Arcangelo. E vorresti parlarcene, Carlo?
Sì, Valerio, grazie per l'introduzione, un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto. Parlare della storia di questa devozione, beh, non si può non partire dalla Bibbia. In effetti la figura di San Michele compare già nell'Antico Testamento ed è molto molto importante nella tradizione ebraica. In effetti San Michele può essere considerato, anzi così è presentato dal libro di Daniele, come un custode del popolo di Israele. Quasi come fosse una sorta di santo patrono. In effetti, il patronato poi di San Michele Arcangelo è passato anche per quanto riguarda la tradizione nella fede cristiana, tant'è che ancora oggi San Michele Arcangelo è considerato patrono della Chiesa universale e anche patrono dello Stato della Città del Vaticano. Oltre che nell'Antico Testamento numerose volte compare in maniera diretta e molto più spesso in maniera indiretta questo Santo Arcangelo anche nel Nuovo Testamento. Pensiamo all'Apocalisse di Giovanni, in cui Michele è presentato come il capo degli angeli che vanno in battaglia contro poi il drago, che è il demonio che di fatto poi sconfiggerà. Interessante anche come l'Arcangelo Michele sia una figura importante non solo per quanto riguarda l'ebraismo e il cristianesimo in tutte le sue declinazioni, potremmo dire, perché non è soltanto la Chiesa cattolica, ma anche tutte le chiese che si sono scismate da Roma, comunque mantengono quasi tutta una loro devozione particolare. Pensiamo alla Chiesa anglicana o ovviamente la Chiesa d'Oriente, gli ortodossi, che hanno una devozione del tutto particolare a San Michele, che si rifà poi alle prime attestazioni dei primi secoli della cristianità. Interessante, dicevo, però, è come la figura di Michele compaia anche nel Corano, quindi non è soltanto ebraismo e cristianesimo, ma anche l'Islam a suo modo riprende questa figura. Compare 8 volte nel Corano, e una tradizione vuole che, fra l'altro, sia stato lui a così, istruire Maometto, dicendogli fra l'altro che insomma, non avrebbe, insomma, è una figura che fra l'altro non ride quasi mai nel Corano, quindi anche presentata in maniera un pochino seriosa. Comunque, per ritornare invece al San Michele come individuato dalla tradizione ebraica e quindi poi dalla tradizione cattolica cristiana, ebbene, come dicevi tu, sì, non si può diciamo, non notare come il ruolo principale di San Michele sia un ruolo di protettore, di guida e di amico dei fedeli. Per vedere la grande devozione che questo amico ha avuto, proprio questa vicinanza, ecco, profonda che questa figura ha avuto per quanto riguarda la vita della Chiesa, non si può non partire dalla data, appunto, in cui si ricorda San Michele Arcangelo, e dopo il Concilio Vaticano II anche l'Arcangelo Raffaele e l'Arcangelo Gabriele. Ricordo, prima di iniziare a parlare appunto della storia di questa devozione, come gli angeli, per chi anche avesse già seguito la puntata precedente su San Francesco, come appunto gli angeli siano comunque considerati creature reali, viventi, come dogma di fede dalla Chiesa cattolica, e come gli arcangeli siano gli unici tre, questi arcangeli, San Michele, San Raffaele e San Gabriele, a essere chiamati con nome proprio dalla tradizione, perché sono nomi che emergono dalla Bibbia. Michele è il nome che significa chi è come Dio, una sorta di grido di battaglia. Si potrebbe dire che l'arcangelo appunto enuncia nella sua lotta contro il demonio. Infatti, se uno guarda l'iconografia tradizionale di San Michele, pensiamo al quadro più famoso che lo raffigura, che è il quadro di Guido Reni, dove si vede appunto questo arcangelo bellissimo con queste ali, vestito in armatura, che schiaccia la testa a Satana e lo minaccia con la spada. E di solito nell'altra mano viene rappresentato o con delle catene a incatenare il demonio, o con delle bilance a indicare il ruolo di anche accompagnatore delle anime dei morti durante il giudizio, oppure con uno scudo che proprio rappresenta il suo nome, appunto con scritto in latino la frase chi è come Dio. Questa figura quindi fondamentale che appunto insomma, accompagna le anime sia nella vita, appunto aiutandole nella lotta contro le tentazioni, come tu già hai anticipato Valerio, contro, si potrebbe dire, i cataclismi e le difficoltà di questa vita, che appunto è anche importante dopo, come ho accennato, come accompagnatore anche delle anime al giudizio. È una tradizione molto antica, dicevo, la giornata a lui dedicata nasce proprio perché, ovviamente, per gli angeli, dovendo scegliere una data, non si poteva scegliere la data come si fa per i santi, per ricordargli la data della loro morte e quindi di nascita al cielo, perché ovviamente gli angeli, essendo creature spirituali e immortali, non muoiono. Quindi si è scelto, di dedicargli, la data di, dedicazione, a lui di una chiesa sulla via Salaria, qui a Roma. Appunto il 29 settembre, una chiesa che risale al V secolo, quindi una chiesa molto molto antica. In effetti, anche per quanto riguarda più in generale l'insieme della liturgia proprio della Chiesa Cattolica, San Michele compare molte volte. Non è solo una devozione pratica per quanto riguarda la dedicazione di chiese o la costruzione anche di opere d'arte a lui dedicate, ex voto, ma proprio appunto anche nella messa ricordato più volte, pensiamo al Confiteor, non quello attuale, ma quello del rito tradizionale in cui viene nominato primo fra i santi dopo la Vergine Maria. Poi pensiamo anche alla liturgia dei defunti in cui viene ricordato anche, o al momento dell'offertorio, è una figura molto molto importante. E all'interno della messa compare, potremmo dire, perché è una figura che non solo è molto molto importante per quanto riguarda la devozione, ma anche per quanto riguarda le apparizioni. È una figura che è apparsa diverse volte e che ha guidato la storia della Chiesa. Diciamo, l'apparizione più nota, soprattutto un tempo quando ancora queste preghiere erano recitate, è un'apparizione che sarebbe avvenuta il 13 ottobre 1884 a Papa Leone XIII, quindi insomma, il Papa della Rerum Novarum, per intenderci, il Papa che è passato, diciamo, tra la fine dell'Ottocento ed è morto all'inizio del Novecento, il primo Papa dopo la caduta dello Stato Pontificio. Ebbene, Papa Leone XIII, al termine della Santa Messa, dicevo, il 13 ottobre del 1884, ha una visione in cui vede Satana che attacca violentemente la Chiesa per distruggerla, ma la Chiesa viene difesa validamente e efficacemente proprio da San Michele Arcangelo. Quindi compone un insieme di preghiere, detti Preci Leonine, la cui parte più famosa probabilmente è quella non San Michele, dai Arcangelo, difendici nella lotta, nella battaglia, che veniva recitata alla fine della Santa Messa da clero e popolo. E questa apparizione, quindi anche queste preghiere legate a questa apparizione, furono recitate al termine della messa fino al 1964, poi questa disposizione è stata abolita. Tuttavia, nel Regina Coeli del 24 aprile del 94, Papa Giovanni Paolo II ha invitato comunque a recitarla, dicendo: vado a citare dal suo discorso, anche se oggi questa preghiera non viene più recitata al termine della celebrazione eucaristica, invito tutti a non dimenticarla, ma a recitarla per ottenere di essere aiutati nella battaglia contro le forze delle tenebre e contro lo spirito di questo mondo. Un'efficacia, peraltro, è stata sottolineata anche di recente da Papa Francesco, quindi rimane una devozione molto molto forte, sentita, e anche se purtroppo, insomma, si potrebbe dire forse è caduta un pochino così, in secondo piano per quanto riguarda così, non si sente molto parlare, però in realtà, nonostante tutto, mantiene la sua importanza. Altra apparizione, ovviamente, quella che tu già hai citato, Valerio, quella del Gargano, quando appunto è apparso San Michele, dedicando quella che si potrebbe appunto una basilica vera e propria al suo culto. Ma un'altra apparizione molto nota è quella che lo vede apparire a Roma. Ci troviamo nel febbraio del 1590 e a raccontarci la storia Sia San Gregorio di Tours, che era contemporaneo degli eventi, è un cronista e quindi racconta gli eventi così come a lui contemporanei, e poi c'è anche la leggenda aurea che racconta anche questa di Jacopo da Varazze, che racconta questa tradizione dando qualche dettaglio in più. In questo periodo Roma si trovava, passava di calamità in calamità, c'era stata una piena del Tevere che aveva distrutto numerosi monumenti, aveva distrutto i granai pubblici, quindi c'era acqua nei quartieri, non c'era cibo, e fra l'altro aveva portato anche diverse carcasse, quindi una situazione così mal ridotta, fra l'altro in un contesto anche storico molto molto difficile. Il Papa Gregorio definiva all'epoca, con parole molto molto forti, la Chiesa dei suoi tempi, definendola, vado a citare in un suo discorso, nave vetusta e terribilmente squarciata, dappertutto infatti entrano i flutti e le tavole marcite, squassate dalla violenta e quotidiana tempesta, fanno presagire il naufragio. Quindi una situazione complicata di invasioni, guerra, eccetera. E ovviamente in tutto questo arriva un terribile flagello, una peste. Non si capisce bene, probabilmente non è la peste bubonica come ce la possiamo immaginare noi, comunque un flagello, una epidemia terribile, che uccide anche il predecessore di Gregorio, che è Papa Pelagio II. E quindi la città è completamente presa dal panico. Non, appunto, non, è morto anche il Papa, quindi insomma, Papa Gregorio si trova a San Gregorio Magno a dover gestire una situazione complicatissima appena eletto Papa. Ebbene, lui, come riporta San Gregorio di Tours, invita i romani a seguire l'esempio degli abitanti di Ninive. In una sua omelia nella chiesa di Santa Sabina, infatti, scrive, vado a citare: guardatevi intorno, ecco la spada dell'ira di Dio brandita sopra l'intero popolo. La morte improvvisa ci strappa dal mondo senza quasi darci un minuto di tempo. In questo stesso momento, oh, quanti sono presi dal male qui intorno a noi senza neppure poter pensare alla penitenza. E in questo grido accorato di San Gregorio si vede tutta lo spaesamento del popolo romano, ma si vede anche un'esortazione del successore di Pietro, il quale infatti, per placare la collera divina, ordina di fare una litania settiforme, cioè una processione dell'intera popolazione romana, che viene divisa in sette cortei, secondo il sesso, l'età e la condizione, che vada da tutte le varie chiese di Roma verso la Basilica Vaticana, quindi, accompagnando poi il cammino con il canto delle litanie. Litanie che poi appunto si inseriscono anche nella tradizione delle rogazioni, dove appunto si pregava per la fine dei flagelli. Ebbene, questi cortei si muovono negli edifici di Roma completamente devastati, con i morti in giro per la città, con il capo coperto di cenere, insomma, chiedendo una grazia, la fine di questo flagello, portando anche davanti a sé il quadro della Santa Vergine che si trova in Santa Maria Maggiore, la Salus Populi Romani, che abbiamo visto di recente anche durante la pandemia di Covid-19 in piazza San Pietro, e per pregare appunto per la fine del flagello, che secondo la tradizione, poi fatto questo quadro è stato dipinto dall'Evangelista Luca. E la processione va avanti, e però appunto i miasmi e in generale, insomma, la quantità di gente porta a un aumento dell'epidemia. Si arriva addirittura in un breve spazio di un'ora, a 80 morti che cadono mentre si va avanti con la processione. Quindi la gente ovviamente si spaventa, ma il Papa continua, gli fa forza, e piano piano che ci si avvicina verso San Pietro, passando per l'unico ponte che c'era, che è il ponte che sta davanti a quella che era la Mole Adriana, chiamato anche Castello di Crescenzi, il mausoleo di Adriano. L'aria si fa più tersa, dice Jacopo da Varazze. E quando ecco che improvvisamente si sente un coro degli angeli comparire davanti, sopra il castello, cantare Regina Cieli, letare Alleluia, quoque meruisti portare Alleluia, resurrexit sicut dixit Alleluia, e Regina Cieli. E San Gregorio risponde ad alta voce a questa preghiera di lode alla Regina del Cielo: Ora pro nobis rogamus, Alleluia. è nata la preghiera del Regina Sceli, e finita questa preghiera gli angeli si dispongono in cerchio intorno al quadro della Santa Vergine. Gregorio, alzando gli occhi, vede sulla sommità del castello un angelo che, dopo aver asciugato la spada grondante di sangue, la ripone nel fodero e la peste scompare. Ancora oggi a Roma è visibile anche un tondo che tradizionalmente è riconosciuto, adesso si trova in Musei Capitolini, come il tondo su cui è apparso l'arcangelo San Michele. E quindi abbiamo questa figura che ha portato la fine della pestilenza appunto attraverso la preghiera, la penitenza, e ha posto fine al castigo divino rinfoderando la spada. Questa figura e questa storia l'ho citata così a lungo perché ci richiama a un altro episodio col quale vado a concludere questo intervento, ma che ci fa capire l'urgenza, l'importanza, la bellezza, ma anche così la forza di questa devozione e di questa figura che comunque appunto ci avvicina nei momenti di maggior calamità. Perché è interessante? Perché questa storia ci riporta a un'altra visione molto molto importante e di attualità, perché è una visione per i nostri tempi, che è la visione del terzo segreto di Fatima. In effetti si riporta nel segreto di Fatima un angelo con la spada di fuoco nella mano sinistra scintillando emetteva grandi fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo intero, ma si spengevano al contatto dello splendore che la Nostra Signora, la Signora di Fatima ovviamente, emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: penitenza, penitenza, penitenza. Quindi un invito, diciamo, di devozione, di penitenza, di cambiare, insomma, per cambiare la nostra vita, la nostra condotta, che ci viene da questi santi angeli, e comunque non si stancano mai di accompagnare la devozione del popolo cristiano, soprattutto fra l'altro dell'Italia, che appunto ha questa benedizione di aver visto diverse apparizioni come quella di Roma e quella del Monte Gargano, e che fra l'altro storicamente è stata anche molto devota per quanto riguarda il regno dei Longobardi, che era il regno d'Italia che era sottoposto alla protezione di San Michele Arcangelo. I re d'Italia venivano incoronati a Pavia nella chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, e quindi insomma proprio per noi che siamo anche italiani, così è un modo appunto di, insomma, è un invito quello che faccio, così, a sottolineare questa devozione che c'è così caratteristica, che c'è così cara, che è così anche frutto di grazie nella storia. Grazie a tutti.
Grazie a te, caro Carlo, veramente di cuore per questo intervento così ricco di significato, di formazione per quello che è importante sapere davvero della devozione a San Michele Arcangelo, un intervento esauriente ed eloquente proprio sul valore, l'importanza, la necessità urgentissima che abbiamo di coltivare e di propagare il più possibile questa devozione, significata massimamente anche dalle apparizioni, in particolare quella di Roma che ci hai descritto, quella del Gargano e anche le altre, fino anche proprio, come dicevi, al messaggio del terzo segreto di Fatima con l'invito pressante alla penitenza, un invito che penso, a cui penso tutti noi sicuramente ci impegniamo ad aderire e che vogliamo rimandare a tutti i nostri radioascoltatori e in generale a tutti, specialmente per il male che imperversa in questo momento nel mondo e anche in particolare nella Chiesa afflitta da questa crisi apostatica davvero senza precedenti. E penso ora che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Alleluia. Sancte Michael, Archangel, defende nos in prelio.
Eccoci ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Possiamo dunque andare ad aprire la seconda parte di questa puntata, per la quale vi vogliamo parlare della straordinaria devozione che fu coltivata e praticata nei confronti di San Michele Arcangelo dal santo del Gargano, San Pio da Pietralcina. E per questo invito subito ad intervenire te, cara Maria Sole.
Certamente, grazie Valerio. Innanzitutto dobbiamo dire che la devozione di Padre Pio per l'Arcangelo San Michele inizia ad un'età veramente molto giovane del Santo Cappuccino. Infatti il piccolo Francesco Forgione, ossia il nome secolare di Padre Pio, all'età di soli 8-9 anni servì la messa del sacerdote Don Giuseppe Orlando, ossia un giovane sacerdote che dopo la messa aveva proprio pronunciato una preghiera di lode, il cosiddetto panegirico di San Michele, e al termine della messa il piccolo Francesco fu preso da una gioia così grande per l'opera di San Michele, una profondissima devozione, un'enorme gratitudine nei confronti dell'Arcangelo, che decise di diventare sacerdote proprio per affiancare San Michele nell'opera di battaglia, di combattimento contro il potere del demonio. Infatti, nella vita spirituale di Padre Pio, San Michele ha avuto sempre un posto preeminente, come già Valerio ha avuto modo di confermarci in apertura della puntata. Sin da bambino, proprio il cappuccino aveva ben chiaro che bisognava pregare l'arcangelo come difensore dei cristiani della Chiesa, proprio per domandare la sua intercessione, in quanto egli è definito lo scudo della Chiesa contro tutte le avversità e soprattutto contro tutte le potenze infernali. A questo proposito, proprio perché lo Spirito Santo, la Divina Provvidenza, ha voluto far capire sin da piccolo al Santo Cappuccino quale fosse effettivamente la potenza infernale da combattere, ecco che un giorno, appunto, mentre il piccolo Francesco stava meditando sulla sua vocazione, venne rapito in estasi e uscì quindi fuori dai suoi sensi. E si vide al fianco di un uomo maestoso di rara bellezza che splendeva come il sole. E costui gli disse: vieni con me perché ti conviene combattere da valoroso guerriero. Questo personaggio lo portò in una campagna spaziosissima e gli mostrò una grande moltitudine di uomini divisi in due gruppi. Da una parte gli indicò degli uomini bellissimi, ricoperti di vesti bianche, candide, e dall'altra invece uomini di aspetto orrido, vestiti di abiti neri e simili a ombre scure. Tra i due gruppi c'era uno spazio dove appunto venne collocato il piccolo e si pose anche la sua guida. Mentre Francesco guardava i due gruppi di persone, all'improvviso, nello spazio che divideva i due gruppi, si palesò un uomo dall'altezza smisurata che addirittura toccava con la fronte le nuvole, ossia un demone dal volto veramente orrido. E questo personaggio avanzava e andava incontro a Francesco e alla sua guida. La guida quindi spiegava a Francesco che avrebbe dovuto battersi con quell'uomo. Francesco era impallidito per il terrore, tremava, stava per cadere tramortito e una volta riavutosi pregò la guida di risparmiarlo dall'esporlo al furore di quello strano personaggio, perché costui appariva così forte che neppure tutti gli uomini messi insieme sarebbero riusciti ad atterrarlo. Tuttavia prese coraggio e iniziò il combattimento e l'urto fu formidabile. E grazie all'aiuto che la sua guida gli prestava continuamente, superò anche lo scontro con il misterioso personaggio, lo abbatté, lo vinse e lo costrinse alla resa e alla fuga. Allora, fedele alla promessa che la guida aveva fatto a Francesco di aiutarlo, la guida estrae da sotto le vesti una corona di rarissima bellezza e la pone sulla testa di Francesco. Subito però la ritira dicendogli: un'altra più bella ne tengo riservata a te se tu saprai bene lottare con questo personaggio. Egli ritornerà sempre all'assalto per rifarsi dall'onore perduto. Combatti da valoroso e non dubitare del mio aiuto. Tieni ben aperti gli occhi, perché quel personaggio misterioso si sforzerà di agire contro di te per sorpresa. Non ti spaventi la di lui molestia, non paventare della di lui formidabile presenza. Rammentati di quanto ti ho promesso, io ti aiuterò sempre affinché riesca sempre a prostrarlo. Evidente quindi quale sarà e quale dovrà essere, anche alla luce di questa visione avuta sin da piccolo, l'impegno di Padre Pio nella sua lotta contro il demonio e che questa lotta trova proprio un protettore e un alleato formidabile nell'Arcangelo San Michele. La devozione del cappuccino era legata anche ai territori, perché appunto il convento di Pietralcina si trovava vicino alla grotta di San Michele, alla grotta di Monte Sant'Angelo, per cui Padre Pio una volta ufficialmente andò pellegrino sul Monte Gargano. Abbiamo una testimonianza scritta di questa visita che il santo fece alla grotta. Questa lettera fu scritta da Padre Pio ad Assunta di Tommaso, sorella del padre guardiano e superiore del convento. E il padre scrisse: mi compatirai se alla tua lettera presentemente non posso dare riscontro con piena soddisfazione per ragioni facili ad intendersi. Lo farò appena potrò, quando mi sarò rinfrancato dopo lo strapazzo preso per la gita fatta ieri a Monte Sant'Angelo per visitare San Michele. Ecco, quindi questo è l'unico scritto autografo, diciamo, di Padre Pio dove egli fa riferimento al pellegrinaggio, che poi verrà narrato anche, per esempio, da Padre Raffaele di Sant'Elia Pianisi nel suo diario, dove vi è proprio scritto che Padre Pio andò a Monte Sant'Angelo nel 1917 e in questo pellegrinaggio fatto a piedi fu preso da tanta devozione per l'Arcangelo, sebbene poi nel salire sulla montagna dovette aiutare col carretto che accompagnava la comitiva per via della fatica e della stanchezza. Una volta giunto poi a Monte Sant'Angelo, Padre Pio non volle entrare, proprio come il suo serafico padre San Francesco, il quale si reputava solo un povero peccatore dinanzi a quel luogo di Dio. Così anche Padre Pio rimase all'ingresso della grotta, si inginocchiò e pregò San Michele come aveva fatto San Francesco centinaia di anni prima. Di questa visita ci parla ancora meglio lo storico Gherardo Leone. Egli scrive così: Padre Pio fece il viaggio il 1 luglio 1917 su un carretto scoperto, come si usava a quel tempo, assieme a 14 fratini del collegio di San Giovanni Rotondo. Quel giorno faceva molto freddo. Padre Pio ne soffrì molto dal punto di vista fisico, anche perché era partito da San Giovanni Rotondo nel cuore della notte. Entrando nel santuario che si trova all'interno di una grotta, Padre Padre Pio prese un raffreddore per l'umidità che era molto intensa. Prima della celebrazione della messa si raccolse in preghiera per 3 quarti d'ora, poi iniziò il rito religioso davanti all'altare dell'Arcangelo. Nell'offrire il sacrificio nel luogo consacrato a San Michele Arcangelo si commosse profondamente. Dopo la celebrazione si trattenne per altri 3 quarti d'ora in preghiera. Era pallidissimo e tremava per il freddo. Erano 3 ore che stava in quella grotta umidissima e gelida. Ad un certo punto, 2 fedeli presenti nel santuario, vedendolo in quello stato, lo sollecitarono ad andare in una casa vicina per consumare una colazione calda. Nella grotta di San Michele, in quel momento di grande intensità spirituale, nella penombra della grotta Arcangela, Padre Pio prese piena conoscenza della sua missione religiosa ed ebbe anche il presentimento di quanto il Signore gli stava ri riservando. Da allora, dopo questo pellegrinaggio, spesso Padre Pio consigliò e anche assegnò proprio come penitenza a coloro che da lui andavano a confessarsi di recarsi in visita al santuario di San Michele. E altre volte la penitenza invece erano proprio i 7 glorie al Padre in onore alla Santissima Trinità per devozione all'Arcangelo San Michele. L'anno successivo al pellegrinaggio di Padre Pio a Monte Sant'Angelo è un anno pieno di eventi straordinari per il padre. Iniziamo dalla transverbazione, ovvero la lacerazione straziante delle parti più intime della sua anima per opera di un misterioso dardo di fuoco, ossia un'unione mistica tra la Santissima Trinità e il cuore del santo. Poi avvenne la stigmatizzazione, proprio come il serafico padre San Francesco. E questa stigmatizzazione di Padre Pio avvenne il 20 settembre 1918, giorno dell'inizio della novena a San Michele Arcangelo, e il crocifisso davanti al quale avvenne questo miracolo raffigurava proprio San Michele Arcangelo. E infine abbiamo la trasfissione del santo, cioè lo squarcio del cuore del costato operato da una lancia. E queste 3 prove molto pesanti fisicamente che patì il santo sono precedute dall'apparizione di quello che Padre Pio definisce un misterioso personaggio. E non sappiamo se si possa trattare effettivamente di San Michele Arcangelo, ma si è comunque convinti che si possa trattare di lui perché San Michele, proprio in quanto amico, come prima lo ha definito giustamente Carlo, è l'angelo inviato da Dio a coloro che devono realizzare una missione difficile. E molto difficile era in effetti la missione di combattimento contro il demonio che Padre Pio ha dovuto affrontare durante tutta la sua esistenza. Quindi questo ci dimostra come Padre Pio avesse presente in modo perfetto quale fosse l'opera del demonio, in primis per averla sperimentata sul suo corpo innumerevoli volte, visto quanto comunque il demonio lo tormentava e lo straziava, e quanto fosse importante e sia importante tuttora raccomandarsi a San Michele in questa battaglia. Anche in una lettera scritta nel 1917 alla sua figlia spirituale Raffaellina Cerese, Padre Pio fa riferimento proprio al bisogno di una devozione certa nei confronti dell'Arcangelo San Michele per difendersi dal maligno. Un altro aspetto molto bello è che San Pio da Pietrelcina affidava le famiglie alla protezione della Madonna e di San Michele. In proposito, vi è una lettera che il padre scriverà a 2 fidanzati che chiesero di essere sposati da lui nel 1924. Il padre scrive: "In quanto alla celebrazione del matrimonio, avrei piacere, giacché se ne deve parlare dopo Pasqua, che sia fissata la detta celebrazione l'8 maggio, festa della Madonna del Rosario e dell'Arcangelo San Michele. Infatti, l'8 maggio si festeggia la prima apparizione di San Michele Arcangelo presso la grotta sul Gargano." Continua il padre: "Desidererei che sia celebrato in detto giorno, perché a me sta che l'Arcangelo San Michele e la Madonna siano stati proprio essi che ci hanno interceduta la grazia. L'augurio è quindi quello che il matrimonio sia benedetto e protetto tanto dall'intercessione della Beata Vergine Maria quanto di quella di San Michele Arcangelo." Dal momento che la missione del Santo Cappuccino è quella di partecipare alla passione di Cristo attraverso l'impegno di apostolato per la redenzione delle anime, basti pensare a quante ore Padre Pio passava in confessionale, allora ecco che la devozione di San Michele si colloca all'interno di questo discorso, perché impegnarsi a servire le anime significa proprio avere all'interno la forza di Dio che ha reso il Padre ministro della misericordia divina. In questo contesto è decisamente importante la devozione a San Michele perché si tratta proprio di un mezzo potentissimo per ristabilire la potenza di Dio in ciascuno e nella società. In precedenza ho detto che Padre Pio si recò un'unica volta ufficialmente in pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Tuttavia, come già Valerio ha accennato, vi furono anche episodi di bilocazione. Difatti, Don Giuseppe Tommaselli, un sacerdote vicino a San Pio, ci racconta questo episodio. Un gruppo di persone di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, avendo sentito parlare di Padre Pio, decise di recarsi in treno a San Giovanni Rotondo per conoscerlo. In treno incontrarono un prelato che chiese loro dove erano diretti. Andiamo a San Giovanni Rotondo, rispose uno. Pare che lì ci sia un frate che fa miracoli. Ma chi è questo frate? Chiese il prelato. Andate piuttosto al santuario di Monte Sant'Angelo. Lì c'è veramente uno che fa miracoli, San Michele Arcangelo. Una volta scesi dal treno, questi devoti rimasero disorientati se andare a San Giovanni Rotondo o a Monte Sant'Angelo. Alla fine, scelsero di recarsi da Padre Pio, il padre li ricevette e durante il colloquio iniziò a comportarsi in maniera strana, visto che apriva e chiudeva un cassetto senza motivo valido. E quel cassetto era evidentemente vuoto. Però al termine della visita, prima di salutare gli ospiti, Padre Pio estrasse da quel cassetto diverse immagini raffiguranti l'arcangelo di Monte Sant'Angelo, San Michele, e li consegnò a ognuno dei fedeli. La sorpresa fu così grande che quando Padre Pio, appunto, dopo aver distribuito i santini, se ne uscì con questa frase: "Così potrete dire di essere stati al santuario di San Michele". Quindi Don Tommaselli conclude che tutti si convinsero che nello stesso momento in cui il padre parlava con i fedeli, si fosse recato in bilocazione nel santuario di Monte Sant'Angelo. Infatti Padre Pio ripeteva spesso ai suoi devoti: "Io alla grotta di Santa di Monte Sant'Angelo ci vado sempre". Un altro episodio degno di nota è che rinnovare il culto dell'arcangelo San Michele è per lui e per il padre un dovere morale. Infatti, Monsignor Del Ton scrive che la notte dell'11 novembre del 1956 mi trovavo a Pompei e feci un sogno che non dimenticherò mai. Mi apparve Padre Pio benedicendomi: "Devi fare qualcosa per il bene della Chiesa e per la letizia del popolo. Fai qualcosa per rinnovare la devozione a San Michele. Datti da fare insieme ad altri uomini di intelligenza e di tempra ascetica". Questo sogno aveva un valore profetico, perché negli anni successivi una serie di circostanze portarono il Monsignore a organizzare insieme ad altre persone un'associazione culturale che si propose di dare nuovo vigore al culto di San Michele Arcangelo, ovvero la Milizia di San Michele Arcangelo, che ebbe la sua sede nella cappella del monastero dei canonici regolari a Torlupara a Roma. Un altro episodio ancora della vita di Padre Pio, che ci mostra proprio il ruolo di San Michele come amico, in questo caso come avvocato, riguarda una figlia spirituale del padre, la quale si trovava in una situazione particolare, difficile, molto penosa e doveva risolvere un problema assai delicato. Quindi, in confessione, il padre le chiese in dialetto se al suo paese non avesse l'avvocato, e la penitente, non capendo, chiese spiegazioni su quale avvocato si riferisse, e lui ripete semplicemente la domanda, chiedendole appunto se non avesse l'avvocato al suo paese. L'anima della penitente impiegò un attimo di tempo per capire cosa intendesse il padre. Tuttavia, tornò poi a casa Comunque piena di speranza, fiduciosa nelle parole del confessore, tornò appunto al paese di origine e si trovò proprio a pregare San Michele, il quale era patrono del suo stesso paese in cui in quei giorni veniva festeggiato. E la preghiera all'arcangelo che capitò sotto gli occhi della donna così diceva: O glorioso mio protettore e avvocato San Michele. Questo era l'inizio della preghiera. Avendo appunto l'appellativo di avvocato a queste parole, la donna comprese chiaramente che doveva rivolgersi al principe delle milizie celesti, che appunto, come l'aveva ricordato il frate, era proprio San Michele Arcangelo. Quindi a lui si raccomandò e grazie all'arcangelo ogni cosa riuscì secondo i suoi desideri. E quindi Padre Pio, conoscendo la potenza e la grandezza di San Michele, desiderava che gli venisse conosciuto e amato dai suoi figli spirituali. E a questo proposito, nel nuovo santuario della Madonna delle Grazie, Padre Pio fece addirittura costruire un altare tutto particolare in onore del Santo Arcangelo. Infine, abbiamo testimonianza che Padre Pio fu protetto fisicamente dalle ali di San Michele Arcangelo già dal momento praticamente della nascita, perché il corpo di Padre Pio è un corpo in cui si scatenò la violenza del demonio. Fu un campo di battaglia questo suo corpo, sul quale angeli e demoni si sono affrontati con ogni mezzo per la salvezza e la dannazione, gli uni ovviamente o gli altri, non soltanto del cappuccino ma anche dei suoi figli spirituali. E quindi fu una lotta senza esclusione di colpi, cominciata sin dai primi giorni di vita del piccolo Francesco Forgione. Infatti un'anima eletta ha testimoniato che ebbe una visione durante un pellegrinaggio alla grotta di San Michele a Monte Sant'Angelo. Questa persona raccontò a padre Mariano Palladino, che fu uno degli infermieri di padre Pio, di aver visto il piccolo Francesco adagiato in una culla e protetto dalle ali dell'arcangelo. Pensando che potesse essersi trattato di un'allucinazione, padre Mariano raccontò l'episodio al diretto interessato, a padre Pio, e ne ricevette immediatamente una risposta netta, che fu la seguente: Guai a me se non ci fosse stato San Michele. A quest'ora avreste visto padre Pio sotto i piedi di Lucifero, a confermare proprio la speciale protezione che, fin dalla nascita, San Michele, Arcangelo, volle accordare al santo cappuccino proprio in previsione della difficoltà della sua missione e di quanto egli avrebbe dovuto combattere contro le potenze infernali. Concludo esortando a fare ciò che Padre Pio chiese ad un fedele che gli aveva riferito che sarebbe andato in pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Padre Pio chiese a questo fedele di pregare per lui alla grotta perché San Michele intercedesse presso il trono dell'Altissimo affinché potesse usare misericordia nei suoi confronti nel giorno del giudizio. Ecco, questo ci mostra la grandissima umiltà del santo cappuccino di Padre Pio e a maggior ragione direi che è un'invocazione, una richiesta di preghiera alla quale, insomma, che siamo tutti chiamati a ripetere perché sicuramente abbiamo tutti quanti bisogno proprio dell'intercessione e dell'Arcangelo San Michele nei nostri confronti, in particolare nel giorno del giudizio. Grazie.
Grazie a te, carissima Maria Sole, veramente tanto, veramente di cuore per questo bellissimo intervento, per questo commento analitico con tutti gli aneddoti e gli episodi che ci hai voluto offrire, raccontare, che hai voluto condividere con noi, proprio a sottolineare l'importanza irrinunciabile della devozione a San Michele, così come vissuta, così come insegnata, trasmessa e testimoniata da San Pio da Pietrelcina, proprio per ottenere la salvezza delle anime, come dicevi tu, come diceva Padre Pio, per ottenere misericordia nel giorno del giudizio, cosa che non dobbiamo mai dimenticare, mai trascurare proprio nel modo più assoluto, in spirito di profonda umiltà, semplicità, gentilezza e mansuetudine nei confronti di nostro Signore, ricordando le nostre miserie, i nostri limiti, la nostra piccolezza e bisogno che abbiamo della sua misericordia, del suo aiuto, del suo sostegno costante, come della forza che ci viene dalla sua presenza e dal supporto offertoci dagli angeli, primariamente da San Michele Arcangelo, nella lotta costante contro il demonio, contro Satana. E per questo anche necessaria per la ricostruzione della cristianità, anche e soprattutto nella società umana, così come all'interno dell'istituzione Chiesa così devastata nel nostro momento storico. È bellissimo il racconto che ci hai dato del combattimento, anche nella visione proprio di Padre Pio, che possiamo dire in questo senso è stata anche confermata dal racconto della sua infanzia e della protezione fisica che ricevette proprio dalle ali di San Michele, senza le quali, diceva appunto Padre Pio, lui sarebbe magari finito anche all'inferno, si sarebbe potuto perdere, non lo sappiamo. Però ecco, poi anche con la messa che servì da bambino e che lo spinse proprio fin da quel momento, ascoltando l'invocazione a San Michele Arcangelo, a seguire questa sua vocazione al sacerdozio, poi nell'esperienza così intensa, così profonda e possiamo dire in senso spirituale penetrante, sconvolgente nel pellegrinaggio proprio alla grotta di Monte Sant'Angelo compiuto da Padre Pio l'anno prima di ricevere la stigmatizzazione con anche la transverberazione e la trasfissione, quindi prima dell'inizio ufficiale e solenne della sua missione di aiuto, di partecipazione alla lotta contro il male per la Chiesa e quindi per la salvezza delle anime. Ed è davvero molto bella anche significativa l'attenzione e la cura che veniva data da San Pio nel porre anche il matrimonio sotto il patrocinio di San Michele, oltre a quello della Madonna, oltre anche mi ha colpito quello della bilocazione come da Don Tomaselli. È davvero tutto quanto eccezionale e di grandissimo valore, di grandissima importanza proprio per la nostra formazione, per il nostro nutrimento e la nostra edificazione morale e spirituale nella vita cristiana, nel percorso di santificazione. Ora vorrei, cari radioascoltatori, invitare lei, caro padre Giampio, a intervenire per un commento conclusivo di guida spirituale. A lei la parola, caro padre.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, grazie anche per queste molto preziose testimonianze su San Michele Arcangelo e la devozione di Padre Pio su San Michele Arcangelo. Mi piacerebbe sottolineare innanzitutto un po' quello che diceva Carlo poc'anzi, come questa preghiera a San Michele Arcangelo, Papa Leone XIII la compone dopo che il ringraziamento dopo di una santa messa ha questa visione di un grande combattimento, come il demonio viene liberato per un certo tempo per poter sulla terra un po' spadroneggiare e come rimedio viene proprio composta questa preghiera a San Michele Arcangelo e che decise che in tutte le celebrazioni eucaristiche venisse pregata questa preghiera dal sacerdote e dai fedeli. E anche quando San Giovanni Paolo II fece visita poi al Monte Sant'Angelo, alla grotta di San Michele Arcangelo, visitando devozione a San Michele Arcangelo, quando disse, uscendo dalla grotta, quando gli proposero di riproporre, di rimettere nuovamente questa preghiera a San Michele Arcangelo, concludendo la Santa Messa, sì, questa preghiera verrà rimessa. Poi dopo altre circostanze non gli hanno permesso di attuare questo suo desiderio, ma niente ci impedisce di poterla recitare a nostra devozione, anche se non è invocata da tutti, ma preghiamo intanto noi. Un altro punto bello su San Pietro Petrocina è questo amore per Padre Pio e San Michele Arcangelo, innato proprio come dicevi. E venire dice prima Maria Sole fin dalla culla, Padre Pio ha avuto questa protezione di San Michele Arcangelo. E oltre alla vicinanza, aveva anche il proprio desiderio di stare in quel luogo. Appunto, è stato parlato anche proprio come lo visitava, se fisicamente una volta soltanto, e con le bilocazioni tante, tante altre volte, sia a San Michele Arcangelo e anche a Loreto. Un padre Guccino diceva: Padre, perché non venite a trovarci qui al convento? Ho detto: Ma io vengo tutte le sere. Dice: Non vi ho mai visto, padre, fateci caso. E così effettivamente si accorse che Padre Pio visitava regolarmente e giornalmente anche Loreto. Quindi possiamo pensare anche di questo anche per San Michele Arcangelo. Un altro punto, un bel episodio anche, mi viene in mente quando i pellegrini arrivavano da San Michele Arcangelo la mattina presto a San Giovanni Rotondo con le lodi, con gli inni, con i canti, con le litanie. E una figlia spirituale si lamentava con Padre Pio, dice: Padre, pregate che i pellegrini non arrivano più nell'orario della vostra messa perché con i loro canti disturbano, ci manca il raccoglimento per noi. No, no, anzi, 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 sono tanto contento che arrivano queste anime fedeli a pregare da San Michele Arcangelo. Quindi la sua contentezza di Padre Pio dice: E tanto più a me non disturbano, perché anzi, ricordiamoci che durante la passione del nostro Gesù Cristo c'era anche la folla che urlava. Quindi per Padre Pio non c'era niente che poteva dare disturbo alla celebrazione eucaristica, anzi, ma tutto lo inoltrava nel mistero del sacrificio eucaristico della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. E concludo con, un po' prima Carlo parlava del bellissimo dipinto di Guido Reni, dell'icona tradizionale di San Michele Arcangelo, che con la spada e le catene o con la bilancia, che ho raffigurato, però ricordava anche Maria Sole come Padre Pio ha desiderato un altare a San Michele Arcangelo, un altare alla chiesetta della Madonna della Grazia. Cosa capita? Prima c'era solo la chiesetta vecchia di fianco al convento. Quando le folle incominciano ad aumentare, decido di costruire una chiesa un po' più grande, quella lato della chiesetta piccola, che è quella della Madonna delle Grazie. Anche se Padre Pio poi disse: L'avete fatta come una scatola di fiammiferi piccolina, quindi sapeva di quella clientela mondiale, di quella capienza di cui ci sarebbe stato bisogno di una chiesa molto più grande. E il progettista della chiesa degli altari fa vedere le bozze degli altari che sono state decise di innalzare nella chiesetta della Madonna delle Grazie, e Padre Pio le guardava. A volte qualche piccolo dettaglio lo correggeva, ma veramente in tutti i piccoli dettagli. Solo con l'altare di San Michele Arcangelo dice: No, no, così non va. Infatti l'artista gli propose un po' un altare di San Michele Arcangelo con un mosaico a modello del dipinto di Guido Reni, San Michele Arcangelo così. E Padre Pio lo corregge e dice: Ma no. Ti spiego io come devi fare. Diceva Padre Pio: Ma tu pensi che San Michele Arcangelo giochi con la spada nell'aria? Ti dico io come dipingerlo. Una bella testimonianza di un figlio spirituale di Padre Pio che quando ci porta a fare i pellegrinaggi lo racconta sempre davanti all'altare di San Michele Arcangelo. Mi è rimasto molto molto impresso. Dice: Ti dico io come devi dipingerlo San Michele Arcangelo. E anche Donnello tante volte lo ricordava. Dice: Metti il demonio schiacciato a terra e San Michele che metti due piedi saldo, tutti e due i piedi sulle sue spalle al demonio in modo che non scappi, mica solo quel piede così che non ho più due piedi proprio che lo deve schiacciare. Quindi due piedi sulle spalle del demonio, di San Michele Arcangelo, e quella spada non in aria, ma quella spada inficcata in quella bocca blasfema. È un po' quindi si vede San Michele Arcangelo con i due piedi sul demonio. San Michele Arcangelo con le due mani che trafigge quella bocca blasfema che sputa fuoco e tutte le impietà che esce da quella bocca, trafitto dalla spada di San Michele Arcangelo. Questo è un po' l'altare che Padre Pio ha voluto ideare per onorare San Michele Arcangelo, per ricordare la sua missione, chi è come Dio. Tutti vengono schiacciati quello che vogliono mettersi al posto di Dio. Quindi, ti aiuti San Piero da Pietralcina. Ha sempre più quel culto onore che ha voluto anche far ristampare, la sua figlia spirituale l'ha incentivata perché si ristampasse dei libretti ormai introvabili e novene introvabili in onore di San Michele Arcangelo, che per più tanto amava pregare e recitare. E questa figlia spirituale ha voluto un po' realizzare questa nuova devozione per rilanciare quelle meditazioni giornaliere sui privilegi, sulle opere di San Michele Arcangelo. Allora, proprio onoriamo il principe della milizia celeste, onoriamo questo grande santo che ha avuto una missione molto bella: santificati e santifica. La missione di Padre Pio è quella di santificare le anime. Allora, chiediamo a Padre Pio che alla sua scuola ci aiuti a amare tanto, onorare San Michele Arcangelo, onorare la Regina degli Angeli, la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, e camminare per il cammino che la missione che ha voluto dargli di santificare, che ci lasciamo percorrere questa strada a gloria di Dio e a salvezza delle anime. Grazie a tutti, Ave Maria.
Assolutamente, grazie a lei, carissimo padre Giampio, e davvero con il suo invito, con le sue parole, come sempre illuminanti e preziose per la nostra guida spirituale. Oltre a rivolgere anche, penso a noi tutti, l'invito sempre ai nostri radioascoltatori, quindi di ricorrere alla devozione, alla preghiera, all'aiuto di San Michele Arcangelo sull'esempio e anche l'insegnamento di Padre Pio, in particolare a pregare San Michele alla fine di ogni messa o dopo ogni santa messa, anche nel caso in cui non sia il sacerdote stesso a farlo. Noi, augurandovi il meglio, la più gioiosa e soddisfacente celebrazione, la più piena, la più intensa e fervorosa celebrazione della festa della solennità di San Michele Arcangelo, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre, e San Michele Arcangelo e San Pio da Pietrelcina vi proteggano e vi guidino nella vostra vita di santificazione, nelle lotte contro le forze delle tenebre per la vittoria della luce del Cristo risorto sulla morte del peccato. E a presto, Ave Maria.